Bene, grazie a voi, alla signora, alla cattedra dedicata al dialogo per questo invito a riflettere insieme. Io parlerò più o meno un'oretta probabilmente e spero poi di avere modo di dialogare, di approfondire, di colmare i vari punti che dovrò trattare in sintesi, perché quello che tenteremo di dire è ampio, spero anche profondo e quindi necessariamente sintetico, per cui sarò molto contento dopo la relazione di colmare le cose che non saranno state chiarite attraverso il dialogo. Bene, il titolo che abbiamo dato all'incontro di oggi è Tornare a sperare di essere felici. E questo titolo sottintende che ci troveremo in un momento particolare della storia grande, ma anche della nostra vita, perché poi i due livelli, la storia macro planetaria e la mia biografia, sono chiaramente connessi. Ci troveremo in una fase particolare della storia grande, ma anche della nostra vita, in cui la speranza tornerebbe ad essere possibile, e tornerebbe ad essere possibile in un modo nuovo, antico ma anche nuovo. E questa, potremmo dire, è una prima speranza. Già poter sperare questo è una prima speranza. Perché dico una prima speranza? Perché mi sembra che l'approccio più frequente che incontriamo intorno alla valutazione del nostro tempo è un approccio profondamente negativo. Se noi leggiamo sia la saggistica che, diciamo, gli elementi della comunicazione di massa, preminentemente, non voglio dire completamente, ma preminentemente prevalgono visioni negative del nostro tempo, negative. Anche in ambito cattolico, i termini che più usualmente sentiamo è scristianizzazione, secolarizzazione, perdita dei valori, insomma, si va male, sembrerebbe almeno. E io credo che questa chiave unilaterale di lettura del nostro tempo sia uno dei più grandi impedimenti allo sviluppo spirituale e culturale del nostro tempo. E questa incapacità di leggere il tempo nella sua complessità è una gravissima, diciamo, crisi della capacità creativa del pensiero. Perché, tanto più del pensiero direi cristiano, noi cristiani, diceva Olivier Clément, grande teologo ortodosso che è morto quest'anno da pochi mesi, diceva Olivier Clément, il carisma del cristiano dovrebbe essere, è quello di annunciare in una qualunque congiuntura, sia storica che biografica, la più difficile e negativa di annunciarvi e quindi di vedervi una nascita. Quindi se noi non sappiamo vedere una nascita oggi, ma sappiamo vedere soltanto una morte, forse siamo ben poco illuminati da quello spirito che tanto invochiamo e che tendenzialmente anche nella croce, quindi anche nel momento più terribile di fallimento apparente della missione del Cristo, intravede la vera vittoria. Quindi il vedere unilateralmente e il trasmettere collettività una visione unilateralmente negativa è un gravissimo segno di povertà spirituale e di povertà e miseria culturale. L'Occidente forse non ha mai conosciuto da questo punto di vista un momento così povero dal punto di vista creativo. Negli ultimi 400-500 anni, tanto per tenerci nella modernità, la cultura europea in particolare ha saputo generare a ripetizione letture complesse, ambigue, contraddittorie, ma viventi della storia e del presente, e la sua forza è stata in questa capacità interpretativa. Oggi sembra che siamo come deperiti da questo punto di vista, e io considero questo deperimento il vero pericolo, non la crisi che stiamo attraversando, che nella sua drammaticità, che nessuno vuole offuscare o attenuare, è a mio parere una crisi di crescita. È una crisi, enorme crisi, è una crisi da cui usciremo completamente rinnovati, è una crisi secolare e in particolare accelerata negli ultimi decenni, in cui le figure storiche delle identità, cioè i modi in cui per secoli abbiamo interpretato le identità, essere maschio, essere femmina, essere cristiano, essere prete, essere laico, essere uno scrittore, essere un medico, essere di sinistra, tutte le identità sono in fibrillazione, tutte, e nessuna rimarrà com'era, statene certi. Quindi è un'enorme crisi, ma è una crisi di crescita, e noi umani, e noi tanto più se cristiani, abbiamo il compito appunto di intravedere in queste crisi la direzione evolutiva che c'è e indicarla, additarla, il discernimento, questo è il compito. Quindi, prima di tutto, la speranza si nutre della capacità di intravedere anche nella situazione più difficile e comunque di travaglio che viviamo una direzione evolutiva. Paolo VI, nel suo famoso discorso che tenne alle Nazioni Unite il 4 ottobre del 1965, terminava la sua riflessione davanti ai rappresentanti di tutti i popoli del mondo con queste parole. Ancora una parola, signori, un'ultima parola. Questo edificio, l'ONU, che state costruendo, si regge non già solo su basi materiali e terrene, sarebbe un edificio costruito sulla sabbia, ma esso si regge innanzitutto sopra le nostre coscienze. È venuto il momento della metanoia, della trasformazione personale, del rinnovamento interiore. Dobbiamo abituarci a pensare in maniera nuova l'uomo, in maniera nuova la convivenza dell'umanità, in maniera nuova le vie della storia e i destini del mondo. Secondo le parole di San Paolo, dalla lettera agli Efesini, rivestire l'uomo nuovo, creato a immagine di Dio nella giustizia e santità della verità. È l'ora in cui si impone una sosta, un momento di raccoglimento, di ripensamento, quasi di preghiera. Ripensare cioè alla nostra comune origine, alla nostra storia, al nostro destino comune. Questo compito è tutt'oggi all'ordine del giorno. Bisognerebbe vedere negli ultimi 40 anni quanto abbiamo fatto in questa direzione, quanto ci siamo realmente dedicati anche in ambito cattolico a pensare in modo nuovo l'uomo, a pensare in modo nuovo la storia, e quanto invece ci siamo aggrappati disperatamente e con angoscia ai relitti di qualche cosa che sta probabilmente scomparendo. nella cultura cattolica c'è il gusto evangelico del lasciare che i morti seppelliscano i loro morti. E quanto invece ancora nella cultura cattolica c'è di paura di seppellire i morti e tentazione di imbalsamarli. E questo forse spiega perché anche, perlomeno spiega anche perché poi siamo in una fase di scristianizzazione. Perché la scristianizzazione da dove viene? Cioè, non è che possiamo accusare la scristianizzazione il mondo, no? Il mondo, dal nostro punto di vista, cioè, dal punto di vista cattolico o cristiano, fa il suo mestiere. Il principe è sempre lo stesso, non è cambiato, diciamo, no? Simbolicamente, il principe di questo mondo non è cambiato, è cambiato. Non mi hanno avvertito, è sempre lo stesso, fa sempre il suo mestiere, che è ottenebrare, mentire, tradire, uccidere, fa il suo mestiere, l'ha sempre fatto. Allora il problema per un cristiano non è prendersela con il principe del mondo che fa il suo mestiere, ma chiedersi, ma io faccio il mio? Io sono la luce del mondo? La mia cultura illumina il mondo? Siamo stelle nella notte che danno l'orientamento ai popoli? E se no, perché? Cioè, c'è un problema. Perché la luce o c'è o non c'è. Se c'è, la vedono tutti. Non è che devi dire, io sono la luce, eh? Io sono la luce. No, uno la vede, si accende e si vede. Se uno non vede la luce, non c'è. Se tu hai autorità, non c'è bisogno di battere il pugno sul tavolo per dire, io ho autorità. L'autorità viene da sola. Come Gesù ha insegnato, voi sapete che in fondo si potrebbe leggere tutto il Vangelo in una chiave di conflitto di autorità. In fondo a Gesù gli dicono, ma tu con che autorità fai questo? Non sei un sacerdote, non sei un levita, non sei niente, ma chi sei? Chi ti ha dato la patente? E lui, come sapete, non risponde. Fa un'altra domanda, no? Perché? Perché l'autorità reale non ha bisogno di giustificazioni o di patenti. È come la bellezza. Voi ve l'immaginate, non so, vi ricordate Claudia Schiffer, grande modella, io ero molto perso quando aveva, ma questo 20 anni, quando aveva 18 anni, no? Era bellissima, no? Una donna bellissima. Ora, non è che una donna bellissima deve dire, guardate che io sono bellissima, eh? Dovete riconoscere che io sono bellissima. No, la bellezza come l'autorità, come la verità, splendida. Splende. E gli uomini normalmente che amano la vita, tutti, la riconoscono. Cioè anche chi non la riconosce uccide la verità. Però, insomma, poi si crea il conflitto, ma quello non ci voleva nessuno. Allora, la prima buona notizia è questa. Possiamo tornare a sperare, ma dobbiamo in qualche modo alimentare questo punto di vista innanzitutto dentro di noi. Tu non puoi chiedere che i giovani abbiano speranza se tu dentro di te pensi che questo sia il più brutto momento della storia del mondo. Cioè, no? E vai a raccontare a tutto il mondo che è scristianizzato, che abbiamo perso chissà quali bei valori invece 30-40 anni fa. No, mio nonno era molto più cristiano di me, devo pensare, perché se siamo scristianizzati, prima eravamo evidentemente più cristiani. Ora io questo non lo riesco a capire, poi me lo spiegherete voi. In che senso mio nonno, pace all'anima sua, che viveva nell'Italia degli anni 30, era più cristiano di me? O la società italiana degli anni 30 era più cristiana di questa? Perché? In che senso? Ora, mio nonno ha fatto 4 guerre da volontario, 2 mondiali e 2 coloniali, come tantissimi italiani nati intorno alla fine dell'Ottocento, cioè non è che lui era un particolare, no? Ci siamo scannati con i nostri fratelli cattolici austriaci perdendo 600.000 uomini sulle vette e sulle trincee del nord-est italiano, tra cattolici che si facevano la comunione ed erano benedetti dai preti cattolici delle due frontiere, nonostante che il Papa avesse detto che era un'inutile carneficina, Benedetto XV, e credo che questo Papa non a caso abbia scelto questo nome, tra l'altro. Quindi, siamo sicuri, voglio dire, che ci stiamo scristianizzando o la cosa è più ambigua e complessa? E se da una parte certamente ci sono dei segni di annottamento, dall'altra però ci sono altri segni che dobbiamo imparare a discernere per capire meglio dove ci troviamo e non dare ai nostri figli un'immagine deleteria, distruttiva e terribile della loro vita. Cioè di essere nati in un momento in cui praticamente niente più è possibile, tutto è finito, tutto è morto. Bene, faremo tre piccoli passi in questa riflessione sul tornare a sperare di essere felici. Intanto il primo punto è una riflessione proprio su questa idea di ritorno. Perché tornare? Perché possiamo parlare oggi di un ritorno ad una speranza piena? Bene, credo che possiamo dire che noi veniamo tutti da una fase storica in cui la speranza della felicità umana, qui parliamo chiaramente di tendenze dominanti, culturali dominanti, poi ci sono gli individui, ognuno, ma parliamo di linee di tendenza storiche. Ecco, noi veniamo da una fase storica in cui la speranza della felicità umana era essenzialmente assimilata a quella che si poteva chiamare la speranza nel progresso. Che cosa poteva sperare, secondo queste linee di tendenze dominanti della cultura, quali erano i contenuti della speranza umana? Potevamo sperare e speravamo che, da una parte, lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle loro applicazioni tecniche, e dall'altra, lo sviluppo delle libertà politiche che i movimenti di liberazione della modernità stavano innestando, che questi moti avrebbero garantito, conquistato progressivamente la felicità dell'essere umano. Questa era in fondo l'idea culturalmente vincente della speranza di felicità. Sperare nella felicità voleva dire preeminentemente sperare nel progresso della scienza e della tecnica e sperare nel progresso delle liberazioni politiche della storia. Benedetto XVI, nell'enciclica sulla speranza, la Spes Salvi, dice, sintetizza questo passaggio nel numero 30 dell'enciclica scrivendo: in questo senso il tempo moderno ha sviluppato la speranza dell'instaurazione di un mondo perfetto, che grazie alle conoscenze della scienza e ad una politica scientificamente fondata sembrava essere diventata realizzabile. Così la speranza biblica del regno di Dio è stata rimpiazzata dalla speranza del regno dell'uomo, dalla speranza di un mondo migliore che sarebbe il vero regno di Dio. Questi erano, diciamo, i contenuti, i limiti anche della speranza umana legittimata dalla ragione moderna, scientifica e politica. Tutto il resto, quindi ogni altra speranza che gli umani hanno sempre avuto, per esempio nell'immortalità, nella eternità, nell'aldilà, tutte queste altre speranze venivano considerate essenzialmente dei residui antropologici, dei residui della mente infantile dell'umanità, che piano piano, con lo sviluppo appunto della ragione, quindi dell'età matura, adulta dell'umanità, l'essere umano avrebbe abbandonato. Questa è anche la visione, per esempio, di Freud rispetto alla religione, no? La religione in fondo è una patologia, una forma ossessiva, compensatoria, che nasce dall'angoscia primaria. L'uomo adulto, moderno, imparerà a sopportare la tragedia e a smetterla di illudersi con le, diciamo, favole della religione. Ora, questo assetto dominante, che ha dominato l'Ottocento, il Novecento, della cultura, potremmo dire, scientistico-materialistica, questo assetto incomincia a tracollare già lungo il XX secolo, perlomeno nelle punte intellettuali del XX secolo. Già, se volete, l'interpretazione, per esempio, junghiana della psicoanalisi, tanto per rimanere in ambito psicoanalitico, riapre attraverso l'indagine dell'inconscio alle dimensioni metarazionali dell'anima umana. Ci fa scoprire che ognuno di noi non è soltanto un io razionale cosciente di sé, ma che anzi questo io razionale cosciente di sé, che in questo momento sta seguendo il mio discorso, il vostro io razionale, è una barchettina, come diceva Nietzsche, una barchettina sopra un oceano abissale, che ognuno di voi e di me e di noi è. Ora, mica da un'altra parte. Per cui voi ora state seguendo col vostro io razionale il mio discorso, che spero abbia un filo logico, ma grazie a Dio altri strati della vostra anima stanno recependo milioni di messaggi che dal punto di vista vitale sono anche molto più efficaci, e che il mio corpo, la mia anima, che sarà mai, quello che noi chiamiamo anima, quello che noi chiamiamo spirito, che sono tutti sinonimo di vento, quindi non è una cosa molto precisa, Noi poi crediamo che, siccome diamo delle definizioni concettuali, sappiamo di cosa parliamo, ma noi non sappiamo di quello che parliamo, meno male. Ecco, quindi già questo approfondimento dell'ascolto dell'inconscio di Jung riapre a dimensioni metarazionali. Ma tutta l'arte del XX secolo, a partire, direi anzi, dai grandi profeti del XIX secolo, per esempio Rimbaud, Je est un autre, io è un altro, io è un altro. Siamo abitati. Anzi, siamo abitati da tante voci, nemmeno da una. Bisogna discernere le voci. Le mie pecore conoscono la mia voce, ma ce ne sono tante altre. E bisogna saperle discernere, ascoltare, distinguere. Quindi tutto il movimento artistico del XX secolo mette in crisi la centralità dell'io e riapre l'uomo a dimensioni metaconcettuali, metarazionali. Simbolismo, l'ermetismo italiano, no? Pensate già alla parola ermetica, ermetico, no? Che rievoca non soltanto l'aggettivazione ermetico nel senso di oscuro, ma la derivazione ermetica tradizionale, cioè del dio Hermes, dio degli indovinelli. Mi illumino d'immenso, no? Benedetto Croce diceva, ma che vuol dire? Da bravo filosofo razionalista diceva, ma questa non è poesia, questo non si capisce, Rimbaud è ubriaco, non vale niente, non poteva capire Croce, con la sua mente filosofico-razionale, queste illuminazioni, ecco, le illuminazioni, no? Di Rimbaud, queste irruzioni. Quindi, qui solo per fare degli esempi, voglio dire, lungo il XX secolo questa visione razionalistica, scientistica e materialistica del mondo incomincia a incrinarsi. Nessuno nega oggi gli enormi progressi della scienza e della tecnica, e anche della politica, nel senso evolutivo che abbiamo avuto nell'Ottocento, fine Novecento. Però oggi, nel 2009, sappiamo perlomeno due cose chiare. La prima è che questi sviluppi sono ambigui, e cioè portano con sé delle ombre che sono altrettanto potenzialmente distruttive, oltre che portare, diciamo, degli enormi vantaggi. Abbiamo visto la bomba atomica come possibile sviluppo di un'enorme nuova conoscenza scientifica della fisica. Abbiamo visto i totalitarismi nel XX secolo come possibile sviluppo di una linea di tendenza politica che si illuda appunto di soddisfare le speranze di felicità dell'uomo. E abbiamo comunque più chiaro, sicuramente, che queste speranze, cioè quelle che la scienza, anche nella migliore delle sue espressioni, e la politica possono soddisfare, queste speranze sono comunque insufficienti per l'essere umano. Sono comunque insufficienti. Nel senso che nell'essere umano vi è un anelito più profondo che, potremmo dire, nessuna soddisfazione finita può colmare. Anche se creassimo ipoteticamente una società perfetta, non soddisfarremo fino in fondo l'anelito del cuore umano. Anche se la scienza risolvesse tanti altri problemi, già ne ha risolti tantissimi, non risolveremo le questioni di fondo dell'essere umano. Wittgenstein diceva: se anche la scienza risolvesse tutti i suoi problemi razionali, non affronterebbe i miei. Che sto a fare qua? Sul pianetino? Che stiamo a fare su sta trottola? Perché siamo su una trottola. Una trottola. Ruotiamo a velocità pazzesca. Lo sapeva?
Sì.
Se lo ricordava?
Sì.
Se l'era scordata. Credeva di stare a Fano. Lei credeva di stare a Fano, in un bel locale. Credeva di stare in un luogo solido. Noi ruotiamo come pazzi, lanciati ad una velocità pazzesca in questo momento, nel buio. La luce è l'effetto di questo piccolo sole, che è una stella media, di piccola entità, intorno al quale ruotiamo, noi siamo praticamente impercettibili. Già il Sole è impercettibile comparato ad una stella un pochino più rilevante. Impercettibile. E siamo tutti quanti, insieme a questi altri pianeti, pare disabitati, pare, perlomeno non abitati da esseri come noi, lanciati all'interno di una galassia, che è fatta così, lenticolare la chiamano, a forma di lente, dove ci sono, pare, circa 100 miliardi di stelle come il Sole. Adesso, no nei libri, no, in questo momento noi stiamo viaggiando dentro un complesso stellare chiamato galassia, intorno a sto soletto che sta in periferia, non vi fate illusioni, la galassia è fatta così, noi stiamo qua, siamo in periferici. Insieme a 100 miliardi di stelle come il Sole viaggiamo con tutta questa galassia, che è una delle miliardi di galassie che già conosciamo, all'interno di un cosmo o universo che forse è uno di infiniti universi generati da quello che oggi i cosmologi immaginano un metacosmo, un meta-universo che produce infiniti universi probabilmente in dimensioni compenetrate, cioè qua, stanno qua. Siete contenti? Io sì, io sono contentissimo. Bisognerebbe fare delle meditazioni o delle contemplazioni cosmiche, secondo me. Per esempio, prima della messa, no? Fare una bella meditazione di 10 minuti su dove siamo. che uno se no può pensare appunto di stare dentro una gara, o peggio, dentro un corpo. E allora molte delle cose che uno dice in chiesa risultano anche forse meno comprensibili, no? Mentre se uno, come dire, dilata la mente in una consapevolezza cosmica, forse respira meglio anche i grandi simboli della liturgia, anche se così è una mia intuizione poetica. Comunque, quello che è chiaro è che noi, nel 2009, siamo molto meno illusi rispetto alle speranze scientifiche e politiche dell'Ottocento e del Novecento. Non ci facciamo molte illusioni. Le abbiamo relativizzate. Le abbiamo relativizzate. E questo ha portato anche alla caduta relativa, ma progressiva, questa sì, delle loro censure. Perché la cultura scientistico-materialistica e materialistico-storica, quella politica, erano diventate censorie. Cioè, se tu dicevi, sì, va bene ragazzi, però poi c'è la morte, c'è nulla, le vostre risposte non rispondono alle mie domande. Se tu facevi questo discorso, ti accusavano di essere reazionario. Quando Zola pubblicò nel 1963 la bellissima raccolta dei mistici dell'Occidente, da Rizzoli, scrisse un'introduzione che vi consiglio di andare a rileggere per giustificarsi, perché occuparsi di mistica negli anni 60 voleva dire essere accusati di essere fascisti, addirittura, perché i reazionari fascisti, ma come, le occupi di mistica? Andrebbe ricordato che fino agli anni Ottanta in Italia, se ti occupavi di buddismo, per esempio, ti dovevi comprare libri essenzialmente stampati dalle Mediterranee e dalla Ubaldini di Roma, cioè due case editrici della destra. Poi c'è quello sdoganamento di Adelphi, che incominciò a pubblicare un po' di Mishima, un po' di Buddha, insieme al pensiero negativo, no? Perché d'altronde Adelphi era nato con una trasgressione pubblicando l'opera Omnia Nietzsche, che era stata rifiutata da Einaudi, e ci continua a campare. Capite come le cose sono? Quindi queste due erano censure anche, e sono cadute. Oggi, grazie a Dio, se io mi leggo, non so, Yogananda, oppure mi leggo Teilhard de Chardin, o mi leggo Santa Teresa d'Avila, nessuno pensa che sono un reazionario. E guardate che è una bella conquista. Bella conquista. Vedete, in questo senso si può dire che torniamo ad aprirci alle domande ultime, e quindi anche ad una speranza più complessa, più completa, più liberamente, come da capo, come di nuovo. In un certo senso noi stiamo ritrovando un'ingenuità rispetto alle domande di fondo. Possiamo rifarcele ingenuamente. Che ci stiamo a fare qua? Non abbiamo già capito la risposta pronta del filosofo riduzionista, quello c'è ancora, lo di Freddi di turno c'è sempre, però in fondo è quasi una macchietta, no? Uno che fa derivare cristiano da cretino o cretino da cristiano, cioè sta diventando un'autoconfutazione. Poi ci sarà sempre qualcuno a cui serve, va bene, però non è, come dire, la cultura dominante, non è l'aria che si respira, anzi, c'è stato un certo sdoganamento degli anni 80-90 della cultura New Age, che ha irrorato di spiritualismo anche banale, no? Però oggi, come dire, possiamo fare quello che ci pare, possiamo leggere quello che ci pare. Non c'è questo. C'è una cultura che vorrebbe ancora essere dogmaticamente così, ma non ha seguito. Oggi la gente legge quello che vuole, si incuriosisce in quello che vuole, nel bene e nel male. Il codice da Vinci non ci piace, però diventa un caso. Perché? Dobbiamo chiedercelo. Perché? Non è che possiamo solo dire i cattivi, ci sono sempre i cattivi, ci sarà un motivo per cui milioni di persone sono affascinate. Forse c'è una curiosità intorno al cristianesimo che noi non sappiamo soddisfare. Perché c'è indubbiamente una curiosità intorno al cristianesimo. Però stranamente, verso cristianesimi strani, è come se, specialmente forse nei paesi cattolici, chi se ne è tirato fuori abbia paura di riavvicinarsi a Cristo, perché dice che mi devo riavvicinare a Cristo, me lo rificcare dentro al Medioevo? Nein, danke. Allora tanto là ne leggo Hubbard, ne leggo Dan Brown, cioè, capite che voglio dire? Sono cose interessanti, tutte da discernere, senza dare subito giudizi categorici, chiuderci subito in arroccamenti difensivi con i bambini. Respiriamo tranquillamente. E questo è il primo punto. In questo senso credo che si possa dire che possiamo tornare a sperare in qualcosa di più ampio rispetto alle limitazioni riduttive delle speranze tardo-moderne, manifestate nella loro unilateralità e nella loro ambiguità. Secondo punto, appunto, credo che possiamo di nuovo chiedere al nostro cuore, con semplicità, che cosa ci renda felici. Cosa vuol dire? Cosa cerchiamo? Cosa speriamo? Cosa c'è nel cuore umano? Ci sono dei versi di Borges, che vi volevo leggere, da una poesia che si chiama El remordimiento, il rimorso, il remordimiento, che dice: ho commesso il peggiore dei peccati che possa commettere un uomo. Non sono stato felice. Che i ghiacciai della dimenticanza possano travolgermi, disperdermi senza pietà. I miei mi avevano generato per il gioco arrischiato e stupendo della vita, per la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco. Li defraudai, non fui felice. Bello. La felicità torna di moda. I partiti politici addirittura incominciarono qualche anno fa a fare convegni sulla felicità, cosa che appunto nell'epoca ideologica sarebbe stato considerato una perdita di tempo, magari un piccolo borghese o reazionario, la felicità. Ma nonostante che voi sapete che il diritto alla ricerca della felicità è nella carta della Costituzione americana, ma questo è americano. Noi invece credo che giustamente ci chiediamo cosa desideriamo di nuovo, e io credo che ognuno di noi, se si mette allo specchio e si chiede che cosa cerchi, quale sia il contenuto, i contenuti più profondi della nostra speranza, poi trova alcune cose semplici. Noi desideriamo, in fondo, un incremento continuo di vita. Noi vorremmo che la vita crescesse, si incrementasse, senza fine. Vita come amore, cioè relazioni belle, relazioni profonde, vita come conoscenza. Vorremmo conoscere, apprendere continuamente, perché la conoscenza ci illumina, la conoscenza è vita. Che stiamo facendo sul pianeta? Ogni piccolo granello di conoscenza ci fa star meglio. È un accrescimento vitale. Vogliamo, cioè, una gioia, una beatitudine, che è data dalla vita che si incrementa. Questo ci dà la gioia. E vogliamo che tutto questo, ripeto, non abbia fine, perché se l'amore, cioè le nostre relazioni, finiscono, siamo tristi. Come posso essere pienamente felice se vedo sparire le persone che amo? O sparisco io ai loro occhi? Se il mio incremento di conoscenza comunque a un certo punto si taglia come una mannaia, come posso essere felice, veramente felice? Quindi la nostra ricerca di crescita, di vita, di conoscenza e di amore è sempre una speranza, un anelito ad un'eternità. In realtà noi non sappiamo cosa speriamo, non lo sapremo definire con precisione, è qualcosa che sentiamo però con chiarezza. Jung diceva, noi non sappiamo dare una definizione dell'assoluto, ma sappiamo che se non dedichiamo la vita a quella ricerca ci ammaliamo. Siamo fatti così, caro Vifredi, non ci siamo fatti noi. Non ci hanno inventato così i preti, magari fossero i preti che hanno inventato la ricerca dell'uomo dell'assoluto. No, certo, noi possiamo dire che talvolta le religioni hanno sfruttato malamente l'anelito dell'uomo all'assoluto per costruire altre schiavitù, questo è vero. Ma non è che giustifichiamo la religione con il desiderio di dominio delle caste sacerdotali, magari. Questa è una vecchia idea ottocentesca che ha dato tra l'altro pessimi risultati nella storia. Hanno creato gli inferni quelli che hanno voluto poi instaurare un mondo che si liberasse da tutto ciò. E leggiamo un altro breve passaggio dell'enciclica di Benedetto in cui, citando Agostino, dice un po' quello che stiamo dicendo. Scrive Benedetto al numero 11, in fondo vogliamo una sola cosa, la vita beata. La vita che è semplicemente vita, semplicemente felicità. Non c'è in fin dei conti altro che chiediamo nella preghiera, verso nient'altro ci siamo incamminati, di questo solo si tratta. Ma poi Agostino, Sant'Agostino, dice anche, guardando meglio, non sappiamo affatto che cosa in fondo desideriamo, che cosa vorremmo propriamente, non lo sappiamo. Potremmo dire, siamo più che altro chiamati, pretesi da qualcosa che non sappiamo cos'è, ma sentiamo che ci colma. Sappiamo, sentiamo che senza questa cosa che ci chiama saremmo niente, cenere, tristi, definitivamente tristi. E c'ha ragione Galimberti quando dice, dal suo punto di vista, che quindi la depressione è lo stato reale dell'uomo, perché è così. Per uno che come lui crede che non esista alcun significato, alcun senso e che anzi la ricerca di senso sia un'invenzione del cristianesimo, ma sto cristianesimo si è inventato tutto. Ma non è così. C'era pure prima la ricerca di senso, c'era anche altrove la ricerca di senso. Chi ha un po' di conoscenza della spiritualità indù sa che non ce lo siamo inventato noi, l'aldilà. Però per chi creda che tutto questo non sussista, è chiaro che il depresso è l'uomo più vero, è l'uomo coerente. Noi siamo in fondo, come dire, degli illusi che prima o poi incontreranno la verità nel depresso. Ma è così? Spieghiamo così il fenomeno umano, per dirla con Tajani? Non mi pare, non mi pare. Nel fenomeno umano ci sono delle cose che non le spieghi così. C'è una potenza creativa che non la spieghi così. C'è una potenza di rigenerazione della vita che non la spieghi. C'è una ricchezza, un fermento continuo, una speranza come stato interiore di rilancio che non lo spieghi così. Nel catechismo della Chiesa Cattolica c'è una bella descrizione sintetica al numero 1817 del nesso tra speranza, eternità e felicità. Al numero 1817 dice: la speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei cieli e la vita eterna come nostra felicità. Non sappiamo cos'è, dice Agostino, perché voi sapete con chiarezza cos'è il regno dei cieli? Voi sapete con chiarezza cos'è la vita eterna? Beh, poi me lo dite. Io no. Agostino non è mio. Sta in buona compagnia, il Papa da me, abbiamo dei buoni alleati in questa ignoranza, dotta ignoranza, sapiente ignoranza, perché è umile, cioè reale, che accetta il fenomeno umano in tutta la sua misteriosa grandezza, senza decurtarlo, senza amputarlo arrogantemente. Allora, noi desideriamo questo, e quindi potremmo dire che la nostra speranza sia la speranza di un compimento, di una pienezza di vita che ci abita e ci conduce a continui superamenti. Noi speriamo una pienezza di sapienza, di amore, di gioia e di vita che i popoli di tutta la terra hanno chiamato Dio. Cos'è questa pienezza di vita, di sapienza, di amore, di gioia e di eternità? Come lo chiameremmo? Chiamatelo anche Pimpacchio, a me non interessa, l'importante è che il concetto, l'idea è l'assoluto. Noi non sappiamo cos'è, lo chiamiamo Dio, che come sapete è una metafora. Dio è una parola che viene da una radice sanscrita, Dev, da cui i Deva, i Dei. La radice Dev significa semplicemente il giorno, la luce. Da Dev viene Zeus, per esempio. Dice, no, io credo in Dio, non in Zeus, ma sono sinonimi. Chi crede in Zeus è un pagano, chi crede in Dio è bravo. È la stessa parola. Viene anche dies, che significa il giorno. Deus e dies, in latino dies è il giorno come noi diciamo, il giorno a notte. Il mio primo libro di poesia si chiama Il giorno. E tutti dicono, ma questo parla come Parini, ma io intendevo quest'altra cosa. Ma in Italia c'è una cultura, diciamo, atea, cattolica e atea, no? Talvolta le due cose non sono proprio di lontano. Per cui uno dice il giorno, pensa a Parini, non è che pensa a Dio, non viene neanche in testa. Eppure leggiamo tutti i giorni, il giorno di Yahweh, il giorno. Tutto l'Antico e il Nuovo Testamento è pieno del giorno. Eppure tu scrivi un libro il giorno e non viene in mente a nessuno che possa avere qualcosa a che fare con millenni di fede. Pensano a Parini, vabbè. Noi possiamo dire che torniamo a poter sperare in Dio. Cioè, accettare questa nostra speranza, questo anelito che ci abita, che è un anelito all'assoluto, alla pienezza della vita, riconoscere che siamo fatti umanamente così, siamo teofori, l'uomo come tale, nella sua struttura antropologica, prima di ogni atto di fede, è così, è aperto all'assoluto, ha una relazione, diceva Kierkegaard, assoluta con l'assoluto, è aperto all'infinito. Vi sentite bucati o vi sentite con un fondo? Adesso. C'è un fondo nella vostra anima? No, non c'è. Siamo bucati, ecco, all'infinito, aperti. Siamo fatti così, respiriamo così. io credo che noi ci troviamo in un bivio della storia in cui l'uomo, di nuovo, in maniera semplice, dovrà e potrà chiedersi, ma noi che siamo fatti così, che cerchiamo una felicità che solo in una relazione con l'assoluto si soddisfa, che siamo fatti così, siamo pazzi oppure siamo divini? Perché non c'è una terza ragionevole possibilità. O siamo gli animali più infelici del mondo, come diceva Leopardi, no? Meglio essere una mucca, che non ha tutte queste speranze, non ha questo anelito all'infinito, non ha questa speranza di una felicità piena e vive nei suoi limiti. Bruca. Bruca lei e bruca sua figlia. E bruca dopo 10.000 anni allo stesso modo. Noi no. Noi cambiamo i vestiti ogni stagione. Perché? Perché cambiamo abito, cambiamo linguaggio, inventiamo tecnologie? Perché? Perché non siamo mai definiti. Siamo un'opera in corso. Siamo aperti all'infinito, non siamo definiti, siamo aperti all'infinito e respiriamo e continuiamo a trasformarci e siamo contenti se ci trasformiamo perché così siamo vivi come umani. Allora, siamo pazzi? Proviamo nel cuore qualche cosa che non ha nessuna corrispondenza con la realtà dell'universo? Cioè l'universo ha impiegato 15 miliardi di anni per produrre Irene, eccola qui, miracolo dell'universo, non la vedete come un miracolo? È un miracolo, anch'io sono un miracolo, anche voi siete un miracolo, siamo un miracolo. Comunque la vediate, cioè anche se credete nel caso della necessità di Jacques Monod, Irene resta un miracolo, che la materia per un'autogenesi casuale produca un essere che diventa consapevole dell'universo, cioè l'universo produce un essere che diventa consapevole di sé. Noi siamo l'unico essere che è consapevole dell'universo, giusto? L'universo produce un essere, Irene, che è consapevole dell'universo, ma lo produce in modo che dentro di sé abbia aspirazioni assolutamente irreali, assurde. Uno spreco di energie mostruoso questo universo. Fa una fatica mostruosa, impiega 15 miliardi di anni per produrre un pazzo, un essere pazzo, fatto in modo che sia infelice, che si basi su delle cose che non esistono. Ecco, io credo che noi siamo in una fase epocale, grandiosa, bellissima, in cui l'umano è chiamato di nuovo a decidere, perché sarà una scelta culturale. Chi è l'uomo? Perché se siamo veramente pazzi, allora dobbiamo anche essere coerenti con questa decisione. Ha molte conseguenze. Se invece non siamo pazzi, e la ragione umana non è un frutto casuale dell'universo, ma è un'espressione di qualche cosa che è nell'uomo e che supera tutto ciò che l'osservazione naturale può dirci. È il segno, questo nostro anelito, questa nostra speranza, questa nostra apertura all'assoluto, non è una follia, ma è il segno in noi della presenza di un ordine diverso rispetto a ciò che le scienze naturali possono, diciamo, indagare o misurare. Siamo, possiamo dire, divini. Anche questa è una parola metaforica. Siamo divini. Il nostro essere non è limitato dalla natura per come la scienza la può osservare. In noi, nel nostro anelito, nella nostra speranza, nel nostro pensare, si anticipa, si annuncia qualcosa di molto più vasto. Quindi passiamo al terzo e ultimo punto. Se questo è vero, come io credo, e cioè che possiamo tornare oggi a sperare in Dio, in questo senso, e cioè a sperare nell'uomo, a sperare che nell'essere umano, in noi, c'è un sapere, un pensiero che è divino, non una follia, non un'ambizione infantile, ma un respiro divino che è lo stesso che crea le galassie e le fa girare in modo organico, armonico, ed è lo stesso che produce la rosa nella sua bellezza, ed è lo stesso che produce questa parola mentre la dico, è lo stesso spirito. Se questo possiamo sperare, tornare a sperare, questo non significa, a mio parere, non può significare un ritorno indietro. Questo è il terzo punto. Non significa un tornare indietro, tornare al Medioevo, tornare ad una fase premoderna della cultura. C'è un fenomeno nei paesi di antica tradizione cristiana, come Italia, Francia, di un ritorno di interesse per il cristianesimo e per la fede. Ma dobbiamo stare attenti a non confondere questo ritorno come un desiderio di ritorno indietro. Non è un ritorno indietro. È un ritorno in avanti. Grande poeta, altro grande poeta francese del Novecento, che si chiama René Char, amico di Heidegger, diceva: le retour est en avant. Il ritorno è in avanti. Voi immaginatevi un semicerchio, si arriva al punto di svolta e si torna a navare per altra strada, come immagini. Non indietro, in avanti si torna. Noi vogliamo tornare alla fede in Dio e nell'uomo, ma non vogliamo rinunciare ad un etto, a un grammo della libertà che abbiamo conquistato in questi secoli. La libertà di pensare, la libertà di dialettica, la libertà. Non vogliamo rinunciare a un etto, a un grammo. C'è chi ci rinuncia facilmente, le psicopatologie sono frequentissime. C'è chi ha bisogno di essere schiavo, di essere sotto comando. E i fondamentalismi rifiorenti in tutto il mondo e in tutte le religioni sfruttano la paura atavica dell'uomo, della libertà. Sfruttano. Sappiamo, tutti noi abbiamo una parte infantile che ha paura della libertà, ha paura del rischio, ha paura di pensare in proprio, preferisce, come dire, intrupparsi, nascondersi nella massa applaudente. E anche la Chiesa Cattolica quante volte rischia questo, di confondere le masse applaudenti con la rinascita della fede. Attenzione, non è detto. Le masse applaudenti ce l'ha avute Hitler, ce l'ha avute Stalin, ce l'hanno i calciatori, ce l'ha Pippo Baudo, non significano necessariamente una rinascita della fede. Gesù Cristo è stato chiaro su questo, chiarissimo, nelle parole e nella pratica. Larga è la strada della perdizione e i molti, molti la seguono. La porta è stretta e pochi vi entrano, la dialettica molti pochi, molti chiamati, pochi gli eletti, pochi bastano, pochi ma buoni, pochi ma veri. È lo stesso discorso della luce, ragazzi, ma quanti fiammiferi ci vogliono a fare luce in una camera? Uno! Accendi il fiammifero e tu rientri nella caverna. Che c'è bisogno? Di 10.000 fiammiferi? Fai il fiammifero, ma che? Uno, due, Quanti apostoli c'è la divisione? 12. Basta, se sono veri, basta, ne avanza, cambia il mondo. Ma fammene uno. Lo dicevamo prima, no? La famosa storia di Platone che entra nella sua accademia e c'è un solo allievo. Un momento di perplessità. Poi dice, tu vali più di mille. Era Aristotele. Ma e ce n'è uno? Che ci frega di avere tutta sta gente che applaude? Ma che è? La categoria dei milioni, questo è un inciso, la categoria dei milioni è inventata dal totalitarismo moderno. Hitler, per esempio, amava molto la categoria dei milioni. C'è un famoso discorso che lui fa quando c'è l'invasione della Polonia, no? Un milione di tedeschi stanno andando a traversare. 8 milioni, milioni, i milioni non è una categoria evangelica. Questi giornali cattolici che si esaltano, lo dico al Papa, c'erano 2 milioni, 3 milioni, che c'è frega? Non mi indica nulla. A vedere Sanremo erano 15 milioni, beh, sono di più. Allora non sono loro? Cioè che? Cioè fanno milioni. Dice il funerale di Diana, c'erano 500 milioni di persone nel mondo, più che a vedere il funerale di Santa Teresa di Calcutta. Quindi abbassiamo, diciamo, questa euforia. La gente seria che vuole ritornare alla fede, e ce n'è tanta nei miei gruppi, come parleremo se volete, cioè persone che vengono dagli ambiti più vari, ci possono essere cattolici praticanti e militanti, ma ci può essere il non credente, ci può essere, come si dice, il diversamente credente, chi ha fatto percorsi psicoanalitici, chi ha fatto percorsi anche di spiritualità orientale, ma nessuno vuole tornare indietro. E io voglio leggere questa pagina breve di André Fossion, un gesuita che è stato il presidente dell'equipe europea dei catecheti, cioè uno che si occupa a livello serio della catechesi in Europa. E lui ha coniato proprio questa categoria dei ricomincianti. Sono proprio queste persone che in Occidente, nei paesi come i nostri, Italia, Francia, eccetera, stanno tornando ad avere l'interesse per il cristianesimo, anche per la fede, ma appunto non vogliono per niente tornare indietro, vogliono tornare in avanti. E dice, ciò che è comune a queste persone, al di là della loro diversità, è il fatto che ricominciare a credere non significa per nulla ritornare indietro. Infatti non si tratta per loro di riprendere dopo un tempo di smarrimento un percorso religioso nel punto in cui lo hanno lasciato. Per i ricomincianti si tratta piuttosto di andare avanti, di assumere tutta la loro storia, e questo vale per tutta la nostra storia anche grande, si tratta di assumere tutta la modernità in questa chiave di discernimento. Tutta la loro storia, con ciò che essa comporta di esperienze, di gioie, di pene, di convinzioni e di dubbi, per ricominciare a credere, ma diversamente, su altre basi, con una freschezza, un'intelligenza e una libertà nuove. Freschezza, intelligenza e libertà nuove. Nuove, ricordate Paolo VI? Nuovo. Il nuovo è una categoria evangelica, poi diventa una categoria fondamentale della modernità, come sapete. Tutta la modernità è un'affermazione che il nuovo è meglio del vecchio. La modernità nasce così, con la dialettica tra antichi e moderni. È la prima cultura nella storia del mondo in cui si afferma che il nuovo è meglio del vecchio. Tutte le civiltà tradizionali hanno sempre pensato che invece il bello, il meglio, è all'origine. Nuovo era un aggettivo negativo nelle civiltà tradizionali. Quando tu dicevi questa cosa è nuova, via. Cosa nuova? Assolutamente. Cosa nuova? Negativa. La modernità lancia invece l'idea che il nuovo è meglio del vecchio, cioè noi ne sappiamo più degli antichi, la scienza nuova, il mondo nuovo, l'umanità nuova, libera. Ma questa categoria viene dal Vangelo, è il Vangelo che dice il Nuovo Testamento compie l'Antico, è il tempo della nuova umanità, della nuova alleanza, della nuova creazione. La categoria del nuovo è evangelica. Allora noi ci dobbiamo chiedere, ma noi siamo i rappresentanti del nuovo nel mondo? Noi, in questo caso, se siamo credenti? Se andiamo in giro qui a Fano a chiedere qual è la cultura più nuova che c'è, tutti dicono quella cattolica? Se andiamo qui a Fano e chiediamo chi oggi in Italia è portatore di una nuova era, annuncia una nuova era, chi annuncia una nuova era oggi in Italia? Chi cosa dicono? La Chiesa Cattolica? Tutti in coro? Eppure questo è il compito della Chiesa Cattolica, annunciare una nuova era, una nuova umanità. Poi non ci lamentiamo che nascano le New Age. Oppure le nuove ere fasciste, no? Col nuovo calendario, anno 1, anno 2, anno 3, queste nuove ere normalmente durano pochi anni, no? Il millennio del Reich, 12 anni. La nuova umanità sovietica, quella è diventata proprio, a danno di chi c'è stata sotto. Però, insomma, il nuovo è una categoria cristiana. Quindi noi vogliamo tornare alla speranza piena, e cioè a credere che Dio esista, che l'assoluto che ci abita è vivo, è reale e guida l'universo. Ma vogliamo tornare a credere con una leggerezza, una freschezza, un'intelligenza e una libertà nuove, che vengono dallo sviluppo della modernità nella sua intrinseca natura cristiana. Perché le culture della modernità erano tutte radicali nel terreno biblico, tutte, sia quelle scientifiche che quelle politiche, poi ci sono state chiaramente le generazioni, eccetera, però la forza della novità, di annunciare una novità che è liberazione, è tutto evangelico, è tutto evangelico. Questo Moltmann l'ha studiato benissimo nel suo libro su Dio e il mondo moderno, Dio nel progetto moderno. Siamo dunque chiamati, secondo me, oggi a costruire anche degli itinerari concreti a vari livelli, in cui la persona che siamo noi, le persone che siamo noi, siano accompagnate a fare insieme, a condividere questa esperienza di ricominciamento nella fede, nell'uomo e nel suo mistero, diciamo, deiforme. Io credo che noi abbiamo bisogno di capire che la felicità è anche un compito, la felicità è anche un lavoro. E anche su questo l'umanità contemporanea è pronta a capire questo, perché abbiamo avuto delle belle lezioni in questa direzione. Tutto il lavoro psicoanalitico e psicoterapeutico in fondo ha ridetto all'uomo: guarda che molta della tua infelicità dipende da questioni che non hai ancora affrontato. Capite che tutto ciò è molto spirituale nella sua essenza, no? Però di una spiritualità concreta che mi sa dare delle dritte pratiche di trasformazione. Ecco perché oggi nella Chiesa ritorna il bisogno di un accompagnamento spirituale personale e permanente che abbiamo completamente trascurato. Ne abbiamo bisogno tutti e ne abbiamo bisogno a tutte le età, non si finisce. Non è che ce n'ha bisogno solo il ragazzino fino alla crisi, ce n'ha bisogno il trentenne nella crisi matrimoniale e lavorativa, ce n'ha bisogno il quarantenne, ce n'ha bisogno il cinquantenne, il sessantenne, il settantenne, l'ottantenne, il novantenne, il centoventenne. Ce ne abbiamo bisogno tutti, perché il processo di trasformazione è vorticoso e non possiamo subircelo da soli e pensare che tutto quello che non funziona è colpa mia, perché poi alla fine così diventa, no? Ognuno si sente in colpa, si vergogna di quelli che considera solo dei fallimenti. Quindi abbiamo bisogno di costruire, a vari livelli, degli itinerari concreti in cui condividere questo processo nella sua straordinaria valenza di liberazione. Fare comprendere, vivere, che queste che sembrano crisi sono crisi di crescita. Ci stiamo liberando di un sacco di robaccia, ma tanta robaccia. Robaccia culturale, psichica. Se poi vogliamo approfondire non voglio andare avanti. Ecco, Lincoln diceva: ognuno è felice nella misura in cui decide di esserlo. Duro, eh? Sembra una frase allegra, ma è dura. Ognuno è felice nella misura in cui decide di esserlo. Come dire, basta i piagnistei. Gne, 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 scristianizzati, gne, gne, gne. Ma che? Stiamo benissimo. Questo è il tempo più bello che ci poteva capitare, ma io lo dico con profonda convinzione. Questo è il tempo più bello che ci poteva capitare, un tempo arduo, ispido. Salire costa, diceva Ungaretti, salire costa. Che voleva? Siamo venuti qui per salire, non per scaldare i banchi, come diceva il professore, no? Che quale sarebbe un tempo bello? Quale sarebbe il tempo migliore di questo? Chiedetelo a questi cantori dei bei tempi andati, metteteli all'angolo, fateli dire luoghi, date. Quando si stava meglio? In che senso? Dove c'era più cristianesimo? E in che senso? Non le bandierine cristiane, che lì c'erano pure sulla Santa Inquisizione. No, dove c'era più giustizia, più amore, più accettazione dell'altro, più tutela delle donne, dei malati? Dove? Dove? Nello Stato Pontificio? Andatevi a studiare il diritto penale dello Stato Pontificio, che ha eliminato la pena di morte negli anni 60 del XX secolo, uno degli ultimi stati in Europa. Allora, noi raccontiamo balle, basta con le balle, basta! Non incanteremo nessuno, se non i peggiori. Dobbiamo avere la franchezza, la freschezza che viene dalla modernità. La modernità è stato un bagno di realismo, a parte tutte le sue ombre. Guardate che io... Poi chi vuole leggere i miei libri vedrà, io non è che la vedo facile, eh? Non mi fraintendete, io la vedo difficile, molto difficile, ho una visione scatologica, apocalittica del tempo, quindi piena di speranza, cristiana, non la speranza dell'ottimismo, non so se è chiaro. Però dobbiamo avere quella capacità di analisi che ci viene dalla modernità, cioè la modernità è stato un bagno di realismo da questo punto di vista, no? Che ha messo in crisi anche il cristianesimo, perché a un certo punto ha detto, d'accordo, voi sono 1600 anni che dite che ci amiamo come fratelli, però perlomeno non ammazzarmi se non la penso come te. Mi amerai e sono tuo fratello, però ti prego, non uccidermi se dico una cosa che a te non piace. Capisco che mi ami tanto, ma amami un po' di meno. Cioè, non mi amare proprio. Facciamo delle leggi, no? Facciamo delle leggi in cui tu stai con le mani in tasca, te tolgo perlomeno gli strumenti dalle mani, capite? Quindi anche noi cristiani, per chi qui è cristiano, dobbiamo stare attenti all'uso delle parole, ci vuole una verifica severa delle parole, perché noi abbiamo abusato delle parole, Perciò perdiamo credibilità, l'abbiamo persa. Allora, la modernità serve a questo, anche verificare quello che uno dice. Non va bene che un prete davanti alla sua parrocchia dice noi siamo una famiglia. A me vorrei, non va bene, io non so manco come si chiama questa, che famiglia è? Non è una famiglia, non devi dire che è una famiglia, puoi dire vorremmo essere una famiglia, dovremmo forse esserlo, non lo siamo. Perché non siamo? Ecco, questo è un discorso moderno. Dovremmo essere una comunità di suore che si amano e invece ci detestiamo. Perché? Perché litighiamo tra di noi? Perché non possiamo comunicare? Perché nelle congregazioni c'è tanta paura? Questo è modernità. Io ho fatto per 2 anni una rubrica nella rivista Consacrazione e Servizio dell'USMI, perciò parlo delle suore perché ho tante amiche suore. Per 2 anni portai una strana curiosità, cioè pubblicavo le lettere delle suore, che normalmente si sa tace. Hanno insegnato che devono stare zitte, è il meglio. Allora, io le provocavo le suore, dicevo, scrivete, creiamo un dialogo, siamo fratelli, sorelle, no? La parresia, siamo tutti uguali. Difficilissimo ricevere le lettere, devo dire, difficilissimo. Le poche che arrivarono, alcune mi dicevano pubblichi la lettera ma non la firma. E quelle poche, che probabilmente erano le più intraprendenti, poi dopo le ho anche conosciute, erano anche responsabili a livello di vari provinciali, eccetera, dicevano più o meno tutte una medesima problematica, che era proprio quella della comunicazione. Cioè nelle nostre comunità non c'è comunicazione, c'è paura del giudizio, eccetera. Allora, benissimo, come nelle famiglie, diciamocelo. È andata avanti 2 anni la rubrica, dopodiché qualcuno ha fatto sapere che i panni sporchi si lavano in famiglia. Questa è stata la frase, che è una tipica asserzione della mafia, no? Cioè l'idea che la famiglia è questo luogo di crimini di cui non si deve parlare, no? Non va bene, la modernità dice non è così, i panni sporchi si devono lavare anche fuori la famiglia, anche fuori, perché è un problema che ci riguarda tutti. Fatto sta che insomma la rubrica si è chiusa, la direttrice della rivista è stata sostituita, questo tanto per dire libertà. Allora, la modernità ci insegna che tutto questo non funziona, non va bene, non funziona, non funzionerà mai più, non si torni indietro, non elimini i problemi non parlandone, non esiste, i problemi si affrontano, si tirano fuori dolorosamente, penosamente, questo vuol dire essere adulti, si affrontano i problemi riconoscendoli, guardandoli. Quindi, tornando a noi, ognuno deve, oggi, può prendersi anche la responsabilità della propria felicità. La felicità, e cioè la vita di significato, è anche un lavoro. È anche un lavoro. Io credo che dobbiamo impegnarci in una fase sperimentale, questo è un po' il mio lavoro di questi ultimi 10 anni, in cui comprendere la persona che sta vivendo questo grande travaglio storico che è poi psicologico e spirituale, di cosa abbiamo bisogno, come possiamo aiutarci in questa transizione. E dobbiamo sperimentare dei gruppi non troppo grandi né troppo piccoli in cui condividere questa esperienza. Un lavoro di questo genere, a mio parere, è poi il preludio per rianimare anche una speranza storica. Cioè i due livelli, la mia speranza di pienezza umana, che si va realizzando in un'apertura al mistero dell'assoluto che mi abita, e il livello della speranza politica, culturale, collettiva, questi due livelli vanno connessi. Oggi noi ritroveremo il coraggio e l'entusiasmo anche di una riforma politica che urge nel pianeta, cioè urge un nuovo pensiero progettuale del pianeta, capite? Ma avremo la forza di farlo nella misura in cui lavoreremo per una liberazione interiore dagli impacci miei che mi impediscono di pensare in grande. Cioè il livello psicologico-spirituale e il livello storico-collettivo vanno integrati in una nuova maniera. E chiuderei proprio con un'intuizione di Marie Ten che aveva ben chiaro questo. Se vogliamo limitarci all'Europa, noi non creeremo nessuna Europa vivente se le umanità, noi, le persone europee, non ritroveranno nelle profondità spirituali un'energia di vita, un'energia di creatività culturale. Le idee, capite? Le idee, Chabot ci ha già insegnato che l'Europa è un'idea, non è una realtà fisica, è un'idea, nasce come idea, si sviluppa come idea. Per rilanciare l'Europa bisogna rilanciare le idee e per avere idee oggi bisogna scendere nell'ascolto delle proprie profondità, come è sempre stato e più che mai. E chiuderei proprio con le parole di Jacques Maritain. Se una nuova era di civiltà e non di barbarie deve schiudersi, l'esigenza più profonda di tale era sarà la santificazione della vita profana, una fecondazione dell'esistenza sociale temporale operata dall'esperienza spirituale, dalle energie contemplative, dall'amore fraterno. Questa è la grande speranza che possiamo tornare a nutrire. E a voi.